Buongiorno, la 25ª lezione prosegue nell'esame di quella che abbiamo chiamato la strategia dei mezzi o la strategia logistica o strategia genetica. Strategia i cui confini sono sempre sotto discussione, infatti vedremo fra poco un altro esempio del perché. Negli ultimi anni però la tendenza generale è stata quella di frazionare la strategia dei mezzi in diversi comparti. Uno dei comparti principali è lo sviluppo delle capacità, quindi la progettazione dei mezzi e la pianificazione dei mezzi, che devono essere un insieme armonico e completo in tutte le dimensioni operative, e dall'altra parte la parte più propriamente logistica. La logistica è un termine relativamente recente, usato per la prima volta da Jomini nel 1832. Infatti la sua definizione è questa: il termine logistica deriva da quello del maggior generale agli alloggiamenti, tradotto in tedesco con quello di Quartiermeister, un tipo di ufficiali che avevano un tempo la funzione di alloggiare o accampare le truppe, di dirigere le colonne, di posizionare sul terreno. Infatti, logistica viene da science du logis, logistique, e il logis, l'ufficiale degli alloggiamenti, era quello che si occupava del supporto pratico alle truppe, mangiare, bere, dormire e compagnia bella. E siccome proprio la parte relativa a dormire era molto importante sia per gli ufficiali sia per i soldati, perché dovevano trovare un posto relativamente caldo dove riposarsi dopo una lunga marcia, il buon Jomini ha trovato questo termine, logistica. E la logistica però ovviamente è sempre esistita. No? Risaliamo nel tempo, andiamo indietro e parliamo di Sun Bin. No, Sun Bin cosa diceva? È scritto nei trattati militari: se i vostri approvvigionamenti non sono paragonabili a quelli del nemico, non ingaggiate una campagna prolungata. Vedete? Sun Bin diceva: attenzione, non servono solo i combattenti forti, robusti, motivati, con le armi lunghe, le armi corte, il buon generale che indovina la strategia, il buon colonnello che indovina la tattica, ma gli approvvigionamenti sono fondamentali. E Machiavelli ribadisce questo concetto: quello che non prepara le vettovaglie necessarie al vivere è vinto senza ferro. Infatti, senza logistica non c'è niente. C'è un detto americano che dice: logistics is not everything, but everything is nothing without logistics. La logistica non è tutto, ma tutto è niente senza la logistica. E Machiavelli continua: da questo ordine nasceva che un esercito antico camminava alcuna volta molti giorni per luoghi solitari e difficili, senza patire i disagi di vettovaglie, perché viveva di cose che facilmente se le poteva tirare indietro. Ecco, il problema fondamentale è questo: la logistica può frenare il movimento. E quando parlo di logistica, parlo anche di logistica nel campo civile. Voi dovreste sapere che dietro ogni industria c'è un reparto logistico che è fondamentale. Ecco, viveva di cose che facilmente se le poteva tirare dietro. Voi sapete che nell'esercito, chiedetelo a un amico vostro che è entrato nelle forze armate, nell'esercito c'è la regola: lo zaino deve essere non più pesante di 20 kg, perché se no non si riesce a camminare, a muoversi, a fare tutto quello che si deve fare. E c'è stato per secoli uno studio di come portare sufficienti viveri nell'ambito di quel peso. Uno degli esempi classici è un salume francese, la Andouille. Andouille, che è una schifezza. Se voi andate in Francia, provate l'andouille, vedete che è grasso allo stato puro, è più mangiabile cucinato come ricco condimento che non tagliato a fette e mangiato su un pezzo di pane. C'è però un corridonetto all'Italia. Va bene, in Calabria, dove le truppe francesi, prima di Giuseppe Bonaparte e poi di Murat, hanno sostato per lunghi anni cercando di sbarcare in Sicilia e conquistare la Sicilia, cosa che non riuscivano mai a fare, bene, introdussero la andouille, solo che siccome prima era caldo e non si conservava bene questo salume fatto tutto sommato con gli scarti del maiale, allora ci misero il peperoncino. Se voi andate in Calabria o andate in un negozio di prodotti tipici calabresi, troverete la cosiddetta anduia, che è, guarda caso, il cazzo di maiale e il peperoncino. Ecco, qualcosa facilmente portabile dietro. E i buon Gemini, dopo aver fatto capire cosa significa il termine, cerca di descrivere, e qui entriamo in un campo dove le differenze sono notevoli fra i vari concetti. Nelle prime edizioni di quest'opera ho inserito la logistica nella classe dei dettagli di esecuzione del servizio di Stato Maggiore, che sono oggetto del regolamento sul servizio di campagna e di alcune istruzioni speciali sul corpo del quartiermeister. Ma dopo che si è fermato la nuova maniera di fare la guerra senza accampamenti, i movimenti sono diventati più complicati, lo Stato Maggiore ha avuto anche delle competenze più estese. Da allora la scienza di un capo di Stato Maggiore ha dovuto abbracciare anche le differenti parti dell'arte della guerra, e se questa, che viene designata sotto il nome di logistica, sarebbero appena sufficienti le due opere dell'arciduca Carlo, dei voluminosi trattati di Guibert, di La Roche-Aymon, di Busmare, del Marchese de Lanternay, per bozzare un corso incompleto di una simile logistica, in quanto essa non sarebbe niente di meno che la scienza di applicazione di tutte le scienze militari. Jomini aveva un modello in mente, il maresciallo Berthier. Il maresciallo Berthier, che era il capo di Stato Maggiore di Napoleone, lo è stato a lungo fino alla sua prematura morte, fra altre circostanze oscure. Maresciallo Berthier, che è uno di quelli che una volta diventato generale non ha più fatto un'operazione bellica, ma era quello che organizzava tutto, organizzava anche i piani. Bene, per cui Jomini intende come logistica tutto quello che c'è dietro al combattente, dalla pianificazione al sostegno, allo sviluppo dei mezzi e compagnia bella. Concetto troppo esteso che non è stato applicato nei decenni successivi. Infatti tutta la parte pianificazione è entrata a buon diritto nella strategia operativa. Per Jomini, che impose la trasposizione del termine nell'ambito militare, dandogli un senso molto ampio, egli identifica la logistica con la scienza degli stati maggiori, che comprende la redazione degli ordini e delle istruzioni, la gestione dei mezzi di trasporto, il servizio degli accampamenti e degli acquati. Infatti tutto Brigadini lo ricorda bene. Poi c'è uno studioso italiano che rappresenta tutto sommato il pensiero militare dell'esercito negli anni 60, 70 e 80, dice questo: a seguito dell'avvento delle armi da fuoco, soprattutto delle artiglierie, è aumentata l'importanza di un'altra dimensione della strategia, quella logistica. Essa divenne dominante a partire dalla guerra civile americana, direi molto prima, come avete visto. La logica della guerra totale è dominata dalla grande logistica, cioè dalla capacità di produzione massiccia di armamenti, ottenuta grazie alla mobilitazione industriale. La grande logistica va distinta dalla logistica operativa destinata al rifornimento e al sostegno delle forze sul campo, nonché ai grandi movimenti e trasporti strategici. Ecco, il termine grande logistica, che è un termine che fu introdotto dagli americani nel dopoguerra, nell'ambito dell'esercito americano, è un termine che oggi è abbandonato perché, vi stavo dicendo prima, la logistica è stata tagliata in due. Quella che Jean chiama la grande logistica ormai si chiama sviluppo delle capacità, e la logistica operativa invece rimane come logistica in senso stretto. Perché questa suddivisione? Perché, come vedremo, e come vi ho accennato la scorsa lezione, la logistica si occupa del presente, invece la grande logistica si occupa del futuro. Quando io devo sviluppare un mezzo militare o una macchina, impiego un certo numero di anni. Se per una macchina impiego 6-7 anni, per un camion militare ne impiego più o meno altrettanti, per un mezzo più sofisticato come una nave o un aereo ne impiego anche di più. Bene, ecco, gli americani hanno dato una definizione di logistica che non è male. È l'arte di pianificare e di condurre i movimenti militari, le evacuazioni e i rifornimenti. Bene, questa definizione vi porta a dire due cose. Primo, anche nella logistica, anche nel campo organizzativo, ci vuole una componente artistica. Ricordatevi che nella strategia tutto quello che è esecuzione mantiene una componente artistica. Tutto quello che è pianificazione è prevalentemente influenzato dal rigore scientifico. Va bene? E la logistica esiste per servire la strategia, non il contrario. L'analisi logistica deve sempre accompagnare l'immaginazione strategica. Tale analisi include la continua indagine dei confini fra cosa sia fattibile logisticamente e cosa non lo sia. L'analisi logistica può talora suggerire cambi di fine a causa di limitazioni logistiche da parte nostra oppure allo scopo di sfruttare debolezze logistiche dell'avversario. Ecco, qui è Bormann che parla. Bormann indirettamente cita il generale Eisenhower. Il generale Eisenhower aveva un passato logistico alle spalle, era stato molto bravo nella logistica, e quando diventò comandante in capo si racconta che al momento di ricevere una pianificazione operativa da parte dei suoi reparti o piani operazioni, non la guardava neanche. Prendeva quel volumone e lo dava al capo della sua logistica, che era un certo colonnello, poi generale Lee, e gli diceva: guardatelo, dimmi se è fattibile, se non è fattibile non lo voglio neanche guardare questo piano. Se è fattibile poi me lo guardo e vedo cosa c'è da migliorare, se va accettato in toto più o meno. Ecco, la logistica quindi, come dice Bormann, è l'aspetto che influenza di più la fattibilità di una strategia rispetto a un'altra. Dove Bormann non è proprio così preciso, lui dice che l'analisi logistica può talora suggerire cambi di fine. Più che cambi di fine, cosa che può succedere ma è bassa probabilità, io parlerei piuttosto di cambi di obiettivi oppure cambi di approcci. Va bene? Attenzione, non c'è solo la logistica nostra. Nella guerra moderna la logistica è il ventre molle della potenza combattente, molto più vulnerabile a un attacco efficace contro quest'ultima a causa dell'ampiezza delle attività logistiche che spaziano dai rifornimenti ai trasporti allo sviluppo delle basi, al sostegno dei sistemi d'arma, alla manutenzione, alle riparazioni, al personale e alle funzioni mediche e di sanità pubblica. Sfruttare le conseguenze delle dipendenti logistiche avversarie mentre ci si difende contro depredazioni logistiche da parte di un nemico attento e aggressivo è quindi un ingrediente chiave della strategia moderna. Quindi voi vedete che la logistica del nemico può essere un obiettivo e la logistica nostra va comunque difesa e protetta. Bowman si è inventato qualcosa? No, non si è inventato niente, come sempre succede, è difficile inventarsi qualcosa in strategia. E il buon Bowman cita indirettamente Napoleone, ve l'ho già raccontato, ma ve lo ripeto con enorme piacere. Napoleone prese un'armata in pessime condizioni di organizzazione e di logistica, dice che non c'erano neanche le scarpe, o avevano a malapena le scarpe, vestiti stracci, con armamenti superati, eccetera, e fece la sua campagna in Italia attaccando la logistica degli austriaci, mettendoli in continua difficoltà e costringendoli a ritirate precipitose. La logistica, quindi, è un bersaglio. E la logistica, quale linea segue? La logistica, ricordatevelo, segue la linea di comunicazione, perché la linea di comunicazione è quella lungo la quale si sviluppa il flusso della logistica. Va bene? Poi c'è da fare attenzione a un pericolo. Senza il livello strategico, la logistica tende a svilupparsi in un'estensione senza forma di aree tecniche, prive di una chiara focalizzazione e di identità. Senza un riferimento costante ai fondamenti della logistica, l'analisi strategica tende a diventare, come molta arte moderna, forse stimolante sul piano intellettuale, ma priva di chiara relazione con il mondo come noi lo conosciamo. Ecco, attenzione, la logistica deve essere assolutamente legata alla pianificazione operativa e la pianificazione operativa deve essere molto legata alla logistica. Proprio perché la logistica è il cosiddetto enabler, mentre quando abbiamo parlato di supporti al combattimento, supporto di fuoco, comunicazione, eccetera, abbiamo parlato di moltiplicatori di forza, bene? Oggi, quando parliamo della logistica, dobbiamo parlare di enabler, di qualcosa di abilitante, quello che rende le cose fattibili o meno. Peraltro, in situazioni di pace, le responsabilità logistiche tendono a essere diffuse. Ciò significa che quando accadono guerre o altre crisi, la partita di domani, le palle di neve, la tendenza della logistica a crescere oltre ogni proporzione, più rilevanti, può facilmente essere senza un esito coerente con il conseguimento di uno scopo strategico più ampio, in una determinata finestra temporale consentita da forze, quindi, quali l'opinione pubblica. Ecco, il concetto di palle di neve. La logistica fine a se stessa. La logistica fine a se stessa. Abbiamo visto che c'è il caso molto simile e analogo dello sviluppo dei mezzi, dove lo sviluppo dei mezzi può finire per essere fine a se stesso per effetto della relazione impropria fra il comparto militare e il comparto industriale. Bene? Quindi esiste, secondo Poirier, la strategia logistica, che ha come scopo quello di realizzare in tempo utile e nella quantità voluta i componenti dei sistemi di forze concepiti dalla strategia genetica, e questa è la vecchia definizione che abbiamo trasferito nello sviluppo delle capacità, di montarli in apparati di forze composite, combinando e organizzando questi sistemi in funzione da una parte delle loro efficacie elementari, per ottenere l'efficacia ottimale dell'apparato e in funzione dall'altra dei costi globali dalla fase genetica alla fase logistica inclusa. Questa è la vecchia teoria che prevede la logistica intesa in senso piuttosto ampio. Quindi noi vediamo che la logistica ha avuto nel tempo due estensioni. Una estensione perché ha teso a inglobare la cosiddetta genetica che è oggi chiamata lo sviluppo delle capacità. E l'altra estensione che addirittura la poneva come parte organizzativa di ogni attività operativa, sia essa bellica, sia essa di tipo industriale. Bene, non è una sorpresa per i modi di linearizzare, economizzare e impartire velocità alla logistica diventino un mezzo per incrementare il potenziale di combattimento. Ecco, questo è il fondamentale. E la logistica deve essere capace di non ridurre la velocità delle forze operanti. E Sea Power 21, la Marina americana, dice: le operazioni del XXI secolo richiederanno maggiore efficienza mediante lo spiegamento del supporto logistico interforze. Ciò includerà la fornitura di rifornimenti interforze e di munizioni comuni e il completamento di riparazioni critiche da piattaforme galleggianti. Ecco. Si è parlato prima di interoperabilità fra nazioni. Qui si comincia a parlare di interoperabilità fra forze armate, che non è un problema da poco, perché se si può economizzare standardizzando all'interno di una nazione fra le varie forze armate o standardizzando all'interno di un gruppo industriale, si ottiene maggiore efficienza. Attenzione, qui dobbiamo introdurre la differenza fra efficienza ed efficacia. Efficienza è qualcosa che rispetta gli obiettivi previsti dal progetto. Quindi un'automobile è efficiente se va alla velocità di progetto, se dura un certo numero di chilometri fra una manutenzione e l'altra e così via. Quindi rispetta i parametri di targa, come si dice. L'efficacia significa riuscire a ottenere il risultato che ci si prefigge. Sono due cose completamente diverse, perché si può raggiungere l'efficacia anche con un'efficienza non perfetta, va bene? Se c'è dietro qualcos'altro, per esempio la parte artistica, per esempio la capacità di pianificazione e compagnia bella, però in caso contrario non avviene così. E avendo parlato già a sufficienza logistica, dobbiamo affrontare il secondo argomento di oggi, che è la pianificazione delle forze. Pianificazione delle forze, abbiamo già accennato quando abbiamo parlato dei metodi, è un'attività che è proiettata completamente nel futuro. Quindi non si riesce mai a pianificare le forze per il giorno dopo, sempre per un certo numero di anni dopo. Bene, e questo è il primo aspetto. Bene. Secondo aspetto, la pianificazione delle forze è un qualche cosa che non avviene dal nulla. Io comincio a pianificare le forze che userò domani, però mi ritrovo già con delle forze di oggi, alcune delle quali un domani saranno ancora in servizio. Quindi è un'attività continua, è un'attività più evolutiva che rivoluzionaria. Solo pochi casi ci sono nella storia di pianificazione delle forze che parta completamente da zero. I casi più notevoli sono appunto i casi delle forze armate tedesche e delle cosiddette forze di autodifesa giapponesi. Dopo la sconfitta avevano abolito le forze armate, anche se qualcosa in effetti è rimasto. La Luftwaffe aveva sviluppato gli aeroclub per curare l'attività di volo e avere un sufficiente numero di piloti quando le circostanze lo avrebbero permesso. La Marina aveva cominciato a dragare le mine con dei mezzi più o meno di fortuna o ricavati agli alleati, e gli ufficiali di Marina erano vestiti da comandati di navi mercantili, e l'esercito faceva la gendarmeria o la guardia nazionale. Poi sono ritornate le forze armate, però i mezzi che avevano sia la Luftwaffe sia la Marina sia l'esercito erano talmente ridicoli che la pianificazione delle forze, quando fu permesso alla Germania occidentale di avere le forze armate, dovette partire da zero. Ecco. In ogni processo di pianificazione delle forze occorre compiere scelte fra opzioni diverse che riguardano differenti mix qualitativi e quantitativi di prontezza operativa delle forze per ogni livello di risorse disponibili o ipotizzate, qualità, quantità e prontezza operativa, la quale introduce nella pianificazione la dimensione temporale come sempre determinante. E sono in competizione fra di loro in fatto di assorbimento di risorse e vari progetti. La capacità di scegliere implica quella di rinuncia. Ecco, la decisione strategica in generale e nell'ambito della pianificazione forse questo fenomeno è ancora più evidente. È come arrivare con l'automobile a un quadrivio. Se io decido di andare dritto, rinuncio ad andare a destra e a sinistra. Quindi ogni scelta strategica è una rinuncia. Questo è ancora più valido, ancora più vero nella pianificazione forse, perché i soldi non bastano mai. Tutti quanti presentano dei progetti di sviluppo delle forze e bisogna scegliere quali portare avanti e quali no. Va bene? Ma per poterlo fare occorre una visione globale del futuro, quindi una strategia che serva di guida al buon senso comune, che è sempre conservatore. È necessario sforzarsi di prevedere, nonostante le difficoltà che la cosa presenta, dato che ogni previsione è sempre difficile e incerta. In proposito, avevo ricordato il paradosso della previsione, secondo il quale una previsione è tanto più utile quanto più è precisa, ma la probabilità che sia errata aumenta con la sua precisione, rendendola non solo inutile, ma anche pericolosa. Il decisore politico vuole avere delle previsioni attendibili, fra virgolette, no? Le previsioni attendibili sono le previsioni dettagliate. Le previsioni attendibili e dettagliate in effetti perdono attendibilità maggiormente, quando sono maggiormente nel dettaglio. Va bene? Quindi la pianificazione è un piano di azione strategico e solo una pianificazione rigorosa può far sì che predomini un approccio globale collegato con le finalità politiche e con le strategie nazionali. Per definizione le esigenze tendono ad essere illimitate, mentre le risorse sono limitate. Ecco, questo è un aspetto importante. Ma un altro aspetto importante è quello che diceva un segretario della difesa americana di tanti anni fa, un certo Rumsfeld, il quale diceva normalmente l'uomo non è bravo nel pianificare il futuro e quindi se uno cerca di pianificare il futuro troppo dettagliatamente, di solito sbaglia. Questo cosa significa? Significa che quando io faccio la pianificazione delle forze, devo fare attenzione a avere dei mezzi che siano multifunzione, va bene? Siano capaci di svolgere più missioni contemporaneamente, più tipi di missione contemporaneamente. Non è vero che conviene avere tutti mezzi multimissione, perché non ci sarà nessun mezzo specialistico che mi consentirà le prestazioni massime in un campo, ed è altrettanto vero che quando io faccio solo mezzi specialistici ad altre prestazioni, pensate alle torpediniere della Jeanne Coll, al cambiare le situazioni questi mezzi diventano praticamente inutili. Perché le povere torpediniere non tenevano il mare, erano troppo piccole, compagnia bella, nella prima guerra mondiale furono utili solo in bacini ristretti. Bene. E ci sono tanti tipi di pianificazione. Il primo tipo è la pianificazione basata sulla minaccia, applicazione del metodo realista soggettivo. Bene, c'è un nemico, il nemico ha queste forze, io mi organizzo in maniera tale da contrastare queste forze e contenerle. Secondo, pianificazione basata sulle missioni. Questa è una cosa tipicamente nazionale. Voi sapete che le missioni delle forze armate sono specificate per legge, no? E le missioni di ogni gruppo industriale sono previste dalla carta costitutiva dell'industria stessa. Però le missioni stabilite per legge sono un riferimento che non è contestabile. Quindi il governo Spadolini, tanto per fare un nome e un cognome, iniziò a trattare la pianificazione basata sulle missioni proprio con questo scopo, quello di presentarsi di fronte al Parlamento con una richiesta di soldi che non poteva essere contrastata perché era in linea con le missioni previste per legge. Ottimo, perché ha il vantaggio di consentire una valutazione realistica delle capacità operative ritenute necessarie. Ha un difetto: presenta l'inconveniente di essere dispersivo e sopravvaluta le esigenze sottovalutando le capacità. È vero, è altrettanto vero che la legge non regge mai il passo coi tempi, tanto è vero che le leggi devono essere periodicamente variate, ammodernate, e quindi la pianificazione per missioni è un pochettino rigida. Poi c'è ovviamente un altro tipo di pianificazione poco usato, che è quella basata sulle esigenze. A fra che te serve, si dice a Roma. Ecco, quali sono le esigenze? Quali sono le esigenze future? Io vorrei avere questo, quello, quell'altro. Vero? Ecco. Vengono fatti i cosiddetti obiettivi di forze e poi arriva il momento in cui bisognerà assorbiciarli. Quindi la pianificazione basata sulle esigenze non può essere altro che una fase iniziale del processo di pianificazione delle forze. Se viene portato troppo avanti, si scopre ben presto che non ci sono i soldi per attuarlo. Tant'è vero che cosa avviene in Italia dal secondo dopoguerra a questa parte, quindi sono ormai 70 anni. Viene attuata la pianificazione cosiddetta a tetto finanziario. Un bel giorno il Ministero delle attività economiche, prima era il Ministero del Tesoro, dice: signori belli, voi fate quello che volete, per la difesa ci sono questi soldi e arrangiatevi. Ecco. Questo è un approccio che prescinde dalle esigenze, ovviamente, ed è spesso troppo restrittivo rispetto alle esigenze. Ovviamente in realtà cosa succede? Succede che il Ministero delle Finanze, l'attuale Ministero dell'Economia, dice: ci sono disponibili tanti soldi, il Ministero della Difesa dice: no, me ne servono tanti altri, e poi si arriva a un compromesso. Però la pianificazione basata sul tetto finanziario, specie in periodi di autorità, è qualcosa che avviene. Però c'è un terzo tipo di pianificazione che è molto più usato, assieme a quello basato sulla minaccia e quello basato sulle missioni, ed è la pianificazione basata sugli scenari, che viene attuata in campo multinazionale. Uno prevede un certo numero di scenari che hanno il vantaggio di non essere vincolanti, quindi possono essere facilmente approvati dai vari paesi membri di un'organizzazione, e in base a questi scenari uno vede qual è il mix di forze che sono necessari. Ricordatevi che quando si parla di pianificazione si parla sempre di un mix di forze. Vabbè, non si può avere una dimensione operativa sviluppata di più che non le altre, perché tutte quante sono indispensabili. Vabbè. Qual è il rischio? Che agli assunti e alle ipotesi di base venga attribuito un significato assoluto. Esiste infatti il rischio che si rappresentino semplici estrapolazioni o ripetizioni di fatti già accaduti. Ecco, questi sono due aspetti. Primo, uno scenario è uno scenario. Può avvenire, può non avvenire. Ricorderete quello che diceva Boffa: non bisogna parlare di probabilità, ma bisogna parlare di fascio di possibilità. No? Quindi gli scenari devono coprire tutto il fascio di possibilità. E devono essere quindi considerati come qualche cosa che consente un esercizio intellettuale, non di più, nulla di più. E poi bisogna ricordarsi che la tendenza umana è quella a continuare ad andare avanti come se niente fosse, come se il mondo non cambiasse, poi si ritrova di colpo di fronte a un mondo che è totalmente diverso. Poi c'è ovviamente la pianificazione trainata dalla tecnologia, che è il tipo di pianificazione che risente molto degli sviluppi tecnologici. Pensate alla pianificazione francese alla fine dell'Ottocento per la Jeune École, della pianificazione basata sulle capacità o bottom up, e l'approccio top down che dice: devo fare queste strategie, quindi mi servono questi mezzi. Voi vedete che è completamente, sono completamente diversi, no? L'approccio top-down è quello che viene fuori dal metodo razionale scientifico. Io decido quello che devo fare e poi cerco di sviluppare i mezzi. Invece, la pianificazione basata sulle capacità cerca di dire: vabbè, io posso fare questo, allora sviluppo questo e compagnia bella. Ecco, questi, di questi vari tipi di approcci ovviamente non se ne usa uno solo, si usano vari in combinazione. C'è sempre un ventaglio di scelte possibili e nell'ambito di questo ventaglio il decisore politico deve scegliere. Ecco, attenzione, la scelta non è la cosa più facile di questo mondo, perché molto spesso nel contesto interforze, va bene, e molto spesso nell'ambito di un gruppo industriale, la scelta viene influenzata dalla dialettica. C'è colui che parla meglio degli altri che ottiene il risultato di avere i soldi che gli servono, magari a detrimento degli altri. Quindi attenzione, il politico deve vestirsi da giudice e come giudice deve mirare a quella che è il bene della nazione, il bene futuro della nazione, la capacità di una nazione di non essere messa in difficoltà. Ricordatevi che la pianificazione dei mezzi o la pianificazione delle forze è un qualche cosa che è molto legata al principio della conservazione della forza. Conservazione della forza, perché se io mantengo una certa forza, mantengo una certa credibilità in un campo internazionale e a prescindere dal fatto che io queste forze le usi o meno, io sarò più o meno soggetto a pressioni da parte degli altri. Nel chiudere questo capitolo sulla strategia dei mezzi va detto una cosa, è stata accennata prima ma va ribadita: la strategia dei mezzi deve essere strettamente coerente con il fine o piuttosto con gli obiettivi. Ecco, si affronta un'operazione dal suo obiettivo, diceva Forza, nel senso più largo del termine. Di che si tratta? De qua s'agit-il? Questo modo comune di guardare e poi di vedere ci porta a uno stesso modo di agire come si può sospettare. Ma dopo aver posto la domanda, vi è una piena risposta su misura che segue. L'adattamento senza riserve dei mezzi al fine. Soluzione logica a priori, in quanto essa esclude ogni forma preconcetta e si ispira al caso particolare, ma lo tratta integralmente in se stesso. Ecco, sempre più col passare degli anni, diceva Baldwin, il futuro del paese dipenderà da correlazione appropriata fra gli impegni, le esigenze e gli interessi e le risorse. Le limitazioni imposte dall'uso della forza dovrebbero essere assunte a base delle pianificazioni della difesa, al fine di non disperdere fondi e sforzi in strutture forse perfette sotto il profilo puramente militare ma politicamente non utilizzabili. Quindi i mezzi devono essere coerenti con le strategie che decidiamo. Però, anche se è vero che si dice che ci vuole la coerenza tra mezzi e il fine, in realtà i mezzi devono essere coerenti con gli obiettivi che noi ci prefiggiamo, perché sono qualcosa di pratico e l'obiettivo, come ricorderete, è l'aspetto pratico del fine politico.